Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, continuiamo anche questo martedì la lettura di Dilexit Nox, la lettera enciclica sul Sacro Cuore di Gesù, scritta da Papa Francesco, la sua quarta enciclica uscita da poche settimane, che potete trovare acquistandola dalle diverse case editrici che l'hanno pubblicata, che l'hanno messa in commercio, oppure la potete scaricare e comunque leggere sul sito della Santa Sede www.vatican.va. È un'enciclica abbastanza corposa, di circa 150 pagine. Pagine di un libro. È un'enciclica che si presta moltissimo alla presentazione nelle parrocchie, nelle chiese, nei movimenti, nelle associazioni, soprattutto in quelle chiese dove è presente una statua del Sacro Cuore, in moltissime chiese, e questo potrebbe aiutare i fedeli a comprendere magari quel gesto di accendere una candela o di rivolgere una preghiera che compiono quotidianamente, ma che spesso fanno senza avere una piena consapevolezza di che cosa c'è dietro la storia meravigliosa del Sacro Cuore. E l'enciclica, proprio nei primi due capitoli che abbiamo già letto insieme e commentato, è un'enciclica che ripercorre le radici teologiche del culto al Sacro Cuore nella Bibbia, nei padri della Chiesa, ma anche e soprattutto la devozione moderna al Sacro Cuore, nata nella seconda metà del 1600, del XVII secolo, attraverso le apparizioni a Santa Margherita Maria Alacoque, una suora visitandina che ricevette le apparizioni di Gesù, che le chiedeva, proprio di fronte alla mancanza di amore, alla mancanza di attenzione al suo cuore, al suo sacrificio, le chiedeva di diffondere questa devozione al Sacro Cuore attraverso che sarebbe poi si sarebbe dovuta esprimere nella comunione riparatrice per tutti i peccati contro Dio nei primi 9 venerdì del mese, garantendo a coloro che avessero risposto a questa chiamata la salvezza eterna, l'assistenza in punto di morte e quindi la salvezza. La devozione chiedeva anche di rivolgere al re di Francia un appello perché mettesse nelle proprie bandiere, nei propri stendardi, il Sacro Cuore. Come sappiamo, Luigi XIV, il re Sole, non rispose a questo appello. Lo farà il suo successore, Luigi XVI, quando sarà prigioniero nel Tempio durante gli eccidi della Rivoluzione Francese, poco prima di essere assassinato, ma sarà tardi, anche se probabilmente avrà certamente ottenuto delle grandi grazie, però sarà tardi per salvare il regno di Francia della figlia primogenita della Chiesa, che con la Rivoluzione Francese si allontanò, cioè voltò le spalle in maniera molto drammatica, esplicita alla fede e alla Chiesa, salvo poi recuperare, ma soltanto parzialmente, nel corso dei due secoli successivi. Questo è il cuore che ha tanto amato, è il terzo capitolo, questo è il titolo. La devozione al cuore di Cristo non è il culto di un organo separato dalla persona di Gesù. Ciò che contempliamo e adoriamo è Gesù Cristo intero, il Figlio di Dio fatto uomo, rappresentato in una sua immagine dove è evidenziato il suo cuore. In questo caso il cuore di carne è assunto come immagine o segno privilegiato del centro più intimo del figlio incarnato, del suo amore insieme divino e umano, perché più di ogni altro membro del corpo è l'indice naturale, ovvero il simbolo della sua immensa carità, come ha scritto il Papa Pio XII nell'enciclica Aurietis Aquas del 15 maggio del 1956, decenni fa, ma un'enciclica ancora molto attuale, molto bella, proprio dedicata al tema del Sacro Cuore. È indispensabile sottolineare, continua il Santo Padre, che ci relazioniamo con la persona di Cristo nell'amicizia e nell'adorazione, attratti dall'amore rappresentato nell'immagine del suo cuore. Veneriamo tale immagine che lo rappresenta, ma l'adorazione è rivolta solo a Cristo vivo, nella sua divinità e in tutta la sua umanità, per lasciarci abbracciare dal suo amore umano e divino. Al di là dell'immagine utilizzata, è certo che il cuore vivo di Cristo, mai un'immagine, è oggetto di adorazione perché è parte del suo corpo santissimo e risorto, inseparabile dal Figlio di Dio che lo ha assunto per sempre. È adorato in quanto cuore della persona del Verbo, al quale è inseparabilmente unito, come ha detto Pio VI nel 1694, anche a conferma di come il Magistero si sia sempre rivolto al cuore di Gesù con grande adorazione, con grande amore. Quindi non lo adoriamo isolatamente, ma in quanto con questo cuore è il Figlio stesso incarnato che vive, ama e riceve il nostro amore. Pertanto ogni atto d'amore o di adorazione del suo cuore è in realtà veramente e realmente tributato a Cristo stesso, come ha scritto in un'altra enciclica sul Sacro Cuore di un altro Papa, Leone XIII, nel 1899, l'anno precedente la consacrazione del mondo al cuore di Cristo fatta dallo stesso pontefice Leone XIII. Quindi non lo adoriamo isolatamente, ma in quanto con questo cuore è il figlio incarnato che vive, che ama, che riceve il nostro amore. Pertanto ogni atto d'amore e adorazione del suo cuore è in realtà veramente realmente tributato a Cristo stesso, poiché tale figura rimanda spontaneamente a lui ed è simbolo e immagine espressiva dell'infinita carità di Gesù. Per questo motivo nessuno dovrebbe pensare che questa devozione possa separarci o distrarci da Gesù Cristo e dal suo amore. In modo spontaneo e diretto ci indirizza a lui e a lui solo, che ci chiama a una preziosa amicizia fatta di dialogo, affetto, fiducia, adorazione. Questo Cristo, dal cuore trafitto e ardente, è lo stesso che è nato a Betlemme per amore. È quello che camminava per la Galilea guarendo, accarezzando, riversando misericordia. È quello che ci ha amati fino alla fine, aprendo le braccia sulla croce. Infine, è lo stesso che è risorto e vive glorioso in mezzo a noi. Questo appunto per dire che non c'è separazione in Cristo, il suo corpo, la sua predicazione, il suo sacrificio, la sua resurrezione, è sempre lui, è sempre il Figlio di Dio, uomo e Dio, misteriosamente uniti nella persona del Signore Gesù, è sempre lui a ricevere la nostra attenzione, la nostra amicizia, il nostro amore, la nostra adorazione. La venerazione della sua immagine. Va notato che l'immagine di Cristo con il suo cuore, pur non essendo in alcun modo oggetto di adorazione, non è una tra le tante che potremmo scegliere, cioè noi non adoriamo l'immagine ovviamente, ma l'immagine ci ricorda colui che adoriamo, il Figlio di Dio. Non è qualcosa di inventato a tavolino disegnato da un artista, non è un simbolo immaginario, è un simbolo reale che rappresenta il centro, la fonte da cui è sgorgata la salvezza per l'umanità intera. E questo è l'Angelus di Papa Francesco del 9 giugno del 2013. C'è un'esperienza umana universale che rende unica tale immagine. È indubitabile, infatti, che nel corso della storia e in varie parti del mondo il cuore sia diventato simbolo dell'intimità più personale e anche degli affetti, delle emozioni, della capacità di amare. Al di là di ogni spiegazione scientifica, una mano posata sul cuore di un amico esprime un affetto speciale. Quando ci si innamora e si sta vicino alla persona amata, il battito del cuore accelera. Quando si subisce l'abbandono o l'inganno da parte di una persona cara, si sente come una forte oppressione al cuore. Del resto, per esprimere che qualcosa è sincero, viene davvero dal centro della persona, si dice te lo dico di cuore. Il linguaggio poetico non può ignorare la forza di queste esperienze. È quindi inevitabile che attraverso la storia il cuore abbia raggiunto una capacità simbolica unica, non meramente convenzionale. Si comprende allora che la Chiesa abbia scelto l'immagine del cuore per rappresentare l'amore umano e divino di Gesù Cristo e il nucleo più intimo della sua persona. La Chiesa ha sempre attribuito nell'epoca moderna una grande attenzione al cuore di Gesù e alla devozione che ne è nata. Tuttavia, perché ha avuto questa. Ha seguito questa intuizione, questa strada e ha riempito il mondo di statue, di sacri cuori, di libri, di magistero soprattutto, di documenti del magistero, per favorire e soprattutto fare penetrare nel corpo sociale, nella popolazione, questa devozione che appunto era nata dalle apparizioni a Santa Margherita Maria. Tuttavia, perché il disegno di un cuore con fiamme di fuoco possa essere un simbolo eloquente che ci ricorda l'amore di Gesù, è conveniente che questo cuore faccia parte di un'immagine di Gesù Cristo. In tal modo risulta ancora più significativa la sua chiamata a una relazione personale di incontro e di dialogo. Quell'immagine venerata di Cristo, dove risulta il suo amore amoroso, ha nello stesso tempo uno sguardo che chiama all'incontro, al dialogo, alla fiducia. Ha mani forti, capaci di sostenerci. Ha una bocca che ci rivolge la parola in modo unico e personalissimo. Trovate anche nella nota la risposta a chi dice: ma perché la Chiesa ha proibito che si collochino sull'altare raffigurazioni del solo cuore di Gesù o di Maria? Fuori dalla liturgia, per devozione privata, si può utilizzare il simbolismo del cuore come espressione didattica, figura estetica o emblema che invita a pensare all'amore di Cristo. Ma si corre il rischio di prendere il cuore come oggetto di adorazione o di dialogo spirituale separatamente dalla persona di Cristo. E la Congregazione della Dottrina della Fede diede nel 1887 una risposta in questo senso a chi ai numerosi che la ponevano. Il cuore ha il pregio, dice il Papa, di essere percepito non come un organo separato, ma come un intimo centro unificatore e allo stesso tempo come espressione della totalità della persona, cosa che non succede con altri organi del corpo umano. Se è il centro intimo della totalità della persona e quindi una parte che rappresenta il tutto, possiamo facilmente snaturarlo se lo contempliamo separatamente dalla figura del Signore. L'immagine del cuore deve metterci in relazione con la totalità di Gesù Cristo, nel suo centro unificatore, e contemporaneamente da quel centro unificatore deve orientarci a contemplare Cristo in tutta la bellezza e la ricchezza della sua umanità e della sua divinità. Ora, queste parole per ricordarci che la Chiesa non ha nulla contro le immagini, anche se ci ricorda che non sono le immagini che noi adoriamo, ma sono ciò che le immagini rappresentano. Questo va al di là dell'attrattiva che possono avere le varie immagini. Inoltre, alcune di queste immagini possono sembrarci poco attraenti e non muoverci granché all'amore e alla preghiera. Ma questo, dice il Papa, è secondario, perché l'immagine è solo una figura motivante. E, come direbbero gli orientali, non bisogna fissare il dito che indica la luna. Cioè, noi dobbiamo guardare la luna, cioè dobbiamo guardare ciò che ci viene indicato come sole, come meta, come punto di riferimento. Mentre l'Eucaristia è presenza reale da adorare, in questo caso si tratta solo di un'immagine che, pur essendo benedetta, ci invita ad andare oltre, ci orienta a elevare il nostro cuore a quello di Cristo vivo e a unirlo a Lui. L'immagine venerata invita. Indica, emoziona affinché dedichiamo un tempo all'incontro con Cristo e alla sua adorazione, come ci sembra meglio immaginarlo. In questo modo, guardando l'immagine, ci poniamo di fronte a Cristo e dinanzi a Lui l'amore si raccoglie, si contempla il mistero e lo assapora in silenzio. Detto questo, non dobbiamo dimenticare che l'immagine del cuore ci parla di carne umana, di terra, e perciò ci parla anche di Dio che ha voluto entrare nella nostra condizione storica, farsi storia a sua volta e condividere il nostro cammino terreno. Una modalità di devozione più astratta o stilizzata non sarà necessariamente più fedele al Vangelo. Perché in questo segno sensibile e accessibile si manifesta il modo in cui Dio ha voluto rivelarsi e farsi vicino. Amore sensibile. Amore e cuore non sono necessariamente uniti. Perché in un cuore umano possono regnare l'odio, l'indifferenza, l'egoismo, ma non raggiungiamo la nostra piena umanità se non usciamo da noi stessi e non diventiamo completamente noi stessi se non amiamo. Quindi il centro intimo della nostra persona, creato per l'amore, realizza il progetto di Dio solo se ama. Così il simbolo del cuore simboleggia allo stesso tempo l'autore. Qui tocchiamo un punto molto importante e dolente, cioè come il popolo di Dio, il popolo fedele di Dio, debba esprimere anche fisicamente, anche in maniera visibile, questo amore nei confronti di Gesù e nei confronti di tutte le persone che sono il nostro prossimo, a cominciare da quelli che hanno un particolare bisogno della nostra presenza. Il Figlio eterno di Dio, continua il Papa, che mi trascende senza limiti, ha voluto amarmi anche con un cuore umano. I suoi sentimenti umani diventano sacramento di un amore infinito e definitivo. Il suo cuore non è dunque un simbolo fisico che esprime soltanto una realtà spirituale o separata dalla materia. Lo sguardo rivolto al cuore del Signore contempla una realtà fisica, la sua carne umana, e questa rende possibile che Cristo abbia emozioni e sentimenti umani come noi, benché pienamente trasformati dal suo amore divino. La devozione deve raggiungere l'amore infinito della persona del Figlio di Dio, ma dobbiamo affermare che esso è inseparabile del suo amore umano, e a tale scopo ci aiuta l'immagine del suo cuore di carne. Il Papa, il Magistero, ci vuole avvicinare sempre di più al cuore di Cristo. Cioè, il cuore di Cristo non è una cosa astratta, è concreto. È lo stesso che ha parlato, che ha pregato, che ha insegnato a pregare, che è andato nelle carceri a toccare il cuore dei prigionieri, dei suoi prigionieri. È lo stesso che è morto sulla croce, ma anche risorto. Cioè, Gesù, che noi adoriamo, contempliamo e adoriamo nel cuore, il suo cuore, non pensiamo che il suo cuore sia un'altra cosa, che non c'entra. Il suo cuore è l'essenza della sua umanità, come vale per tutti noi quando si dice segui il tuo cuore. Cosa vuol dire? Segui non i battiti fisici del tuo cuore, ma segui il tuo cuore, significa segui quello che il tuo cuore ti invita a fare, ti suggerisce di fare. E ancora oggi, dice il Papa, il cuore è percepito come il centro affettivo decisivo più importante di ognuno di noi. Pensate per esempio a tutta la tradizione diffusa in Occidente, nella Chiesa occidentale, del Sacro Cuore, del culto al Sacro Cuore. E c'è da rimanere un pochino anche sterefatti e scandalizzati, dice, ma come mai tutto questo lavoro di diffusione, stiamo parlando della seconda metà del 1700, come mai tutto questo non ha prodotto, o se volete ha prodotto, ma poi non è riuscito a mantenere il fervore delle origini? Perché tanti cristiani si sono lasciati intiepidire in questi decenni? E soprattutto, come si può fare per invertire la rotta? Ecco, io credo che questo strumento, questa enciclica, sia uno degli strumenti per invertire la rotta. Bisogna crederci, bisogna prendere sul serio. Bisogna chiedere che venga letta, che venga presentata, che non rimanga lettera morta, lì così appiccicata a un sito. Ecco, e chiedo a tutti di riflettere su questo punto, perché potrebbe essere una grande occasione di crescita della fede. Già Pio XII ricordava che la parola di Dio, dove descrive l'amore del cuore di Gesù Cristo, non comprende soltanto la carità divina, ma si estende ai sentimenti dell'affetto umano. Pertanto il cuore di Gesù, unito ipostaticamente alla persona divina del Verbo, dovette indubbiamente palpitare d'amore e di ogni altro affetto sensibile. Questo è sempre Pio XII nell'enciclica Orietis Aquas. Nei padri della Chiesa, che sono i padri della Chiesa, sono i primi teologi, cioè i primi responsabili delle comunità che si vengono via via costituendo in Europa e all'interno dell'impero, soprattutto avverrà in maniera pacifica dopo l'editto di Milano con cui l'imperatore Costantino restituisce la libertà alla Chiesa, restituisce, concede, dà la libertà alla Chiesa, Ma questo vale anche in tantissime altre circostanze, il papà nei confronti dei suoi figli, il maestro nei confronti dei suoi alunni. In generale viviamo un'epoca, lo dirà bene poi il Papa, che ha proprio bisogno del cuore, cioè ha bisogno dell'amore, ha bisogno dell'amicizia. Poi certo ha bisogno anche della verità, della buona dottrina, dell'insegnamento corretto, ma questo avviene se avviene la prima parte, avviene se la gente si converte e sente il bisogno di comunicare questa conversione che è avvenuta. Nei padri della Chiesa, a fronte di alcuni che negavano o relativizzavano la vera umanità di Cristo, pensate all'eresia ariana, troviamo una forte affermazione della realtà concreta e tangibile degli affetti umani del Signore. Così San Basilio sottolinea che l'incarnazione del Signore non è qualcosa di fantasioso, ma che il Signore ha posseduto gli affetti naturali. Gesù piange di fronte alla tomba di Lazzaro. Eppure Gesù sapeva che sarebbe risorto. Sia lui che l'angelo, che Lazzaro. Cioè, questo per dire che no, non dobbiamo mai perdere di vista il cuore di Gesù, la sua onnipotenza, la sua umanità. Cristo è uomo e Dio. Preghiamolo. Se aveste fede come un granello di queste sabbie, potreste spostare le montagne. È chiaro che è una frase paradossale, però ci dice tante cose. Ci dice, ma guardate che se pregate veramente otterrete quello che è giusto, quello che Dio vi concederà. Ma otterrete tanto. Nei padri della Chiesa, a fronte di alcuni che negavano o relativizzavano la vera umanità, troviamo una forte affermazione. Così San Basilio sottolinea che l'incarnazione del Signore non è qualcosa di fantasioso. San Giovanni Crisostomo, grande padre della Chiesa orientale, propone un esempio: se non avesse avuto la nostra natura, non avrebbe sperimentato più volte la tristezza. Sant'Ambrogio afferma che poiché ha preso l'anima, ha preso le passioni dell'anima. Sant'Agostino presenta gli affetti umani come una realtà che una volta assunta da Cristo non è più estranea alla vita della grazia. Il Signore Gesù prese tutte queste conseguenze proprio della debolezza umana, non per una necessità impostagli, ma per una volontà di misericordia. Per cui, se a qualcuno fosse capitato di rattristarsi e di soffrire in mezzo alle tentazioni umane, non dovesse perciò ritenersi, non dovesse perciò sentirsi abbandonato dalla grazia di Cristo. E questo è il Salmo 87. Vale la pena di riprendere qui la riflessione di un teologo, il quale riconosce che sotto l'influsso del pensiero greco, la teologia a lungo ha relegato il corpo e i sentimenti nel mondo del preumano, dell'infraumano, della tentazione del vero umano. Ma ciò che la teologia non ha risolto in teoria, l'ha risolto la spiritualità in pratica. Essa e la religiosità popolare hanno mantenuto vivo il rapporto con quegli aspetti somatici, psicologici e storici di Gesù. La devozione del Sacro Cuore ha come scopo, per quello che ho capito, anche quello di ricordarci come ci sia un'eresia nella storia della Chiesa di tipo rigoristico, che fu il giansenismo, proprio contemporaneo alle apparizioni a Santa Margherita, tant'è che molti dissero, molto tempo dopo, che la Madonna era andata incontro all'umanità che si comportava male, che aveva voltato le spalle, ma anche questa suora Pia invece. Introduce, diciamo così, nella relazione fra l'anima, fra Dio e gli uomini, proprio questa, come dire, questa affettività che era andata perduta, soprattutto sotto l'influenza della teologia, della filosofia illuministica. L'illuminismo, il culto della dea ragione, il culto della natura, come obiettivo l'eliminazione della rivelazione privata, della rivelazione, cioè di una religione ai cui misteri fondamentali non arrivi attraverso la ragione, ma arrivi attraverso la relazione, cioè l'accoglienza di Dio che si rivela. E questa è una grande cosa che in effetti ha avuto un successo di fedeli, di amore, di pietà, di partecipazione veramente importante e straordinaria. Non ci fermiamo nemmeno soltanto sui suoi sentimenti umani, per quanto belli e commoventi, perché contemplando il cuore di Cristo riconosciamo come nei suoi nobili e sani sentimenti, nella sua tenerezza, nel vibrare del suo affetto umano, si manifesti tutta la verità del suo amore divino e infinito. Così lo esprimeva Benedetto XVI. Dall'orizzonte infinito del suo amore, Dio ha voluto entrare nei limiti della storia e della condizione umana. Ha preso un corpo e un cuore, così che noi possiamo contemplare e incontrare l'infinito infinito, il mistero invisibile e ineffabile nel cuore umano di Gesù, il Nazareno. In realtà, c'è un triplice amore che è contenuto e ci abbaglia nell'immagine del cuore di Cristo. Innanzitutto l'amore divino, infinito, che troviamo in Lui, ma pensiamo anche alla dimensione spirituale dell'umanità del Signore. Da questo punto di vista, il cuore è il simbolo di quell'ardentissima carità che, infusa nella sua anima, costituisce la preziosa dote della sua volontà umana. Infine, è simbolo del suo cuore, del suo amore sensibile. Questi tre amori non sono capacità separate che funzionano in modo parallelo o slegato, bensì agiscono e si esprimono insieme in un costante flusso di vita. Alla luce, infatti, della fede per la quale crediamo che nella persona di Cristo esiste il connubio tra la natura umana e la divina, la nostra mente è resa idonea a concepire gli strettissimi vincoli che esistono tra l'amore sensibile del cuore fisico di Gesù e il suo duplice amore spirituale, l'umano e il divino. Perciò, entrando nel cuore di Cristo, ci sentiamo amati da un cuore umano pieno di affetti e sentimenti come i nostri. La sua volontà umana vuole liberamente amarci e questa volontà spirituale è pienamente illuminata dalla grazia e dalla carità. Quando raggiungiamo l'intimo di quel cuore, siamo inondati dalla gloria incommensurabile del suo amore infinito di Figlio eterno, che non possiamo più separare dal suo amore umano. È proprio nel suo amore umano e non allontanandoci da esso che troviamo il suo amore divino, troviamo l'infinito nel finito. E questo è sempre un Angelus di Papa Benedetto XVI del 1 giugno del 2008. Io mi fermo per rispondere, nel tempo che ho ancora a disposizione, alle vostre domande.
Thank you. Buonasera professore, io sono Silvana e chiamo dalla Basilicata. Diciamo che stasera è molto bello, cioè sono molto belle le parole che lei stasera ha letto. Tra le tante mi ha colpito soprattutto non perdere di vista la sua onnipotenza, la sua umanità. Sapeste piede come un granello di sabbia, ma professore, io mi chiedo, per poter credere in questo e pregare, come ha detto lei, bisogna già avere la fede, anche come un granello. Cioè, bisogna aver già fatto un certo cammino, aver conosciuto Cristo, altrimenti come si fa, professore, a pregare qualcuno se non lo si conosce, se non c'è almeno un granellino di fede, se non c'è letto il Vangelo, la Bibbia. La ringrazio ed ascolto per radio.
Sì, ma questo è un punto molto importante, direi, perché spesso nel mondo del cristiano, nel mondo della comunità, si tende a mettere in contrasto la devozione con la conoscenza, in modo particolare con la dottrina, come se cioè Cristo non ci avesse trasmesso una dottrina, un insegnamento. Allora è evidente che la prima cosa che ci dobbiamo preoccupare, che deve esprimersi, manifestarsi, quando un uomo, una persona diventa un credente, è quindi l'accogliere mettendosi in ginocchio la sua grazia, la sua mano tesa, diciamo così. Ma dopo, una volta che una persona misteriosamente, diciamo così, è entrata in comunione, in relazione con Cristo, con Dio, e poi è la preghiera, cioè è coltivare questa relazione che è importante. Cioè, come le piante se non si bagnano, i fiori se non si bagnano muoiono. Cioè, hanno bisogno di essere alimentati dall'acqua, come noi uomini abbiamo bisogno di essere alimentati dal corpo, per il corpo, ma anche per tutto il resto. Cioè, nel senso che la vita di una comunità cristiana è anche una vita fondata anzitutto sulla Santa Messa e sulla su Dio che si rivela all'uomo, no? Però questa rivelazione continua con la Chiesa, con il suo magistero. Allora, tutte queste cose sono raccolte, diciamo così, per esempio nel Catechismo della Chiesa Cattolica e espresse in maniera dottrinale o culturale, o insomma, chiamiamola come volete. Ora, se noi contrapponiamo la dottrina all'esperienza dell'amore della relazione, alla preghiera, commettiamo un grave errore, perché da una parte è vero che non basta la dottrina, bisogna, diciamo, fare esperienza di questa dottrina, viverci dentro, praticarla, conoscerla, riconoscerne la veridicità, eccetera. E la dottrina non basta. Cioè, anche i demoni che sono all'inferno conoscono perfettamente la dottrina, molto meglio di noi. Ma d'altra parte, privilegiare in maniera assoluta soltanto l'esperienza dell'affettività rischia di far diventare il cristianesimo un qualche cosa, non soltanto che va oltre la nostra intelligenza, la nostra dottrina, ma che va contro, perché diventa irragionevole, invece non è così. Anima e corpo. Non anima o corpo, non anima corpo tutti insieme confusi, ma anima e corpo. Gesù è Uomo e Dio. Non è soltanto apparentemente Dio, apparentemente uomo, come dimostrano, come vorrebbero dimostrare le diverse eresie. Pronto?
Sì, pronto, mi sente?
Benissimo.
Io sono Giuseppe da Toscolano. Volevo solamente, come dire, questa enciclica è meravigliosa e diciamo che cade in questo periodo in cui altro che l'amore, si coltiva l'odio, si coltiva la guerra, si mettono i popoli l'uno contro gli altri. Questo di nuovo rendere centrale l'amore di Gesù, il cuore di Gesù e quindi l'imitazione di Cristo, e chiaramente si realizza non in atti, anche in atti liturgici, in atti, ma innanzitutto con reale manifestazione di amore della comunità ecclesiale. Basta. Ok.
Sì, beh, tutto vero. Però poi bisogna realizzarlo, farlo conoscere. Io non so come, se ci siano dei sacerdoti, per esempio, che ascoltano, o degli operatori pastorali, dei responsabili di centri di preghiera, gruppi di preghiera. Ecco, questa è l'enciclica che va fatta leggere, ma per farla leggere bisogna presentarla. Ma presentarla non significa chiamare per forza l'esperto, basta leggerla insieme. Tre persone, tre di voi che si troveranno insieme a pregare. E guardate, ce l'ha promesso. Se tre di voi si trovano a pregare, io sono lì. Tre, non ho detto 30. Quindi sproniamo questa cosa affinché avvenga, affinché si faccia il prima possibile. Non so se ci sono altre domande.
Sì, sono io
Prego.
Gabriella Pronto?
Prego.
No, sono Gabriella della provincia dell'Aquila. Io le faccio una domanda un po' provocatoria. Questa enciclica riuscirà a risvegliare questa devozione, diciamo così, fra parentesi, devozione? Perché io ho qualche anno, quindi ricordo tutto, mi sono consacrata al Sacro Cuore, ma forse 40 anni fa, se non più, insieme a Angelo Meraviste, un sacerdote, dove all'epoca io mi ricordo ero molto attiva questa pratica, che sa di devozione popolare, però aveva una ferma fede nel Sacro Cuore e così anche altre devozioni. Adesso, quando il mio sacerdote di questo paesello, adesso purtroppo è morto, ha riattivato questa devozione, è stato detto da alcuni, compreso qualche sacerdote, ha riportato la Chiesa indietro di 50 anni. Forse, non so se mi sbaglio, forse dopo il concilio queste devozioni popolari, ma di profonda fede però, popolavano e animavano la Chiesa. È stata svuotata di questo, di quest'altro, di quest'altro, perché tutto era superfluo e adesso non è rimasto niente, quasi niente, neanche la devozione al Santissimo. Purtroppo devo essere un po' così, siena, ma perché non sono stati educati, chi frequenta la Chiesa non è stato educato alla conoscenza. Si entra senza manco fare un inchino con la testa davanti al Santissimo, non parlo di genuflessione perché già, per carità, però questo lei mi dirà, ma faccia lei qualcosa, e qualcosa si può fare, però non sempre si accolgono queste cose. Io per anni a casa ci siamo riuniti e leggevamo le varie encicliche di Giovanni Paolo II, però ora ci siamo fatti anziani e non ci possiamo più riunire, non possono venire a casa. Quindi diventa una cosa un po', perciò questa enciclica riuscirà, da chi dipende? Dipende un po' da qualcuno di noi, stimolare il sacerdote a farlo. Ecco, le chiedevo questo.
Sì. Ah, vedete, secondo me questo è un po' il punto centrale, cioè a parte che prima bisogna leggerla, studiarla, assimilarla, però poi bisogna tirarla fuori, cioè metterla al centro della vita pubblica, sicuramente della vita della parrocchia, della comunità cristiana, ma possibilmente anche della vita pubblica. Cioè Gesù, cioè il Papa dice di rimettere, nel primo capitolo ci invita a rimettere più il cuore al centro delle relazioni. Come si fa a sconfiggere la guerra? E si mette il cuore al centro delle. Non è facile, eh? Però non si fa. E quello che mi dite un po' tutti, cioè che è passata un po' in silenzio così, è molto preoccupante, anche perché il Papa ha una grande devozione per i movimenti, per la devozione popolare, per il sensus fidei, il senso dei fedeli. In Argentina aveva teorizzato questa teologia del popolo, cioè. È un luogo teologico diffuso, no? Il popolo popolo fedele di Dio, come una. Da una parte un megafono che rilancia, ributta, fa circolare le verità insegnate, ma poi ha voluto dirci che il Papa crede fortemente nella devozione popolare, perché il popolo è il popolo fedele, è infallibile nelle sue intuizioni, poi magari non è capace di spiegarle, come invece si sforza di fare il magistero. Però il santo popolo fedele di Dio intuisce la verità, intuisce la bellezza della verità e la fa propria. Allora, che cosa dobbiamo fare noi? Che cosa possiamo fare? Io non lo so, non ho la ricetta, ovviamente, se l'avessi, però conosco come in tutte quelle famiglie dove non solo si continua a praticare la devozione, ma si continua a cercare di fare in modo che la fede diventi cultura, cioè che la fede si incarni. Diventi qualche cosa che cambia la vita della persona, il suo orientamento, la sua cultura, le sue scelte, eccetera. Questo si può fare e questa enciclica è un'occasione per farlo, per ritornare a parlare del Sacro Cuore, della pratica dei primi 9 venerdì del mese, ma soprattutto per aiutare a fare questo ragionamento, cioè. Purificate le vostre relazioni, parlate di Dio agli uomini, soprattutto a quelli che non vengono in chiesa, perché sono loro che devono essere oggetto del nostro apostolato, della nostra devozione, della nostra attenzione. È inutile continuare a dirlo a quello che vediamo in chiesa tutti i giorni, che è convinto, che magari non sente neanche il bisogno. Eh no, ci sono milioni di persone, alcune battezzate, altre no, che cercano Dio ma non lo trovano. Ecco, noi dobbiamo intercettare queste persone, aiutarle a riconoscere che Dio c'è anche per loro. Non so, ci sono altre domande? Ecco, concludo dicendo appunto che stiamo andando avanti, abbiamo quasi concluso il terzo capitolo, fra poco cominceremo il quarto, che adesso vi dico di che cosa parla. L'amore che dà da bere. Ecco, andiamo avanti, eccetera. Quello che mi preme ribadire è: chiedete ai vostri parroci, organizzate anche in case private, piccoli gruppi. È anche un'occasione per vedersi, per costruire delle belle relazioni. Mettetevi lì e leggetelo. È semplice, farà bene, farà venire fuori tante domande, tante perplessità possono magari essere esternate in queste circostanze, sono l'occasione per rafforzare la fede di tanti. Bene, grazie, buona domenica, buona settimana, buonanotte a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.